versetto 30, 31 dice: giunsero quindi i suoi fratelli e sua madre e, fermatisi fuori, lo mandarono a chiamare. Or la folla sedeva intorno a lui e gli dissero: ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che ti cercano. Qui stiamo parlando di Maria e dei fratelli secondo la carne di Gesù. Gesù era concepito dalla Vergine Maria e quindi dallo Spirito Santo, il primo figlio nato da Maria. Poi in seguito Maria e Giuseppe hanno avuto figli, fra cui Giuda, Giacomo e altri. E qui dice: ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro dicendo: chi è mia madre o i miei fratelli? E guardando in giro su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque fa la volontà di Dio, questi è mio fratello e mia sorella e mia madre. Questo rinforza ancora quel concetto di cui abbiamo appena parlato. E cosa sto dicendo? Non voglio che qualcuno fraintendesse: voi siete la nostra famiglia. È così. Non voglio che nessuno non capisca questo fatto qui, che per noi voi siete la nostra famiglia. La nostra chiamata è qui in Italia, qui a Grosseto, e qui sono i nostri cuori. Jenny l'altro giorno mi ha detto: voglio tornare a casa. E lei vuole tornare qui. È stata bravissima in queste ultime settimane, quasi 7 settimane. Lei mi ha fatto cose straordinarie, tutta da sola. Ha messo 5.000 miglia sulla macchina negli ultimi 6 settimane. E quindi vuol dire che ha circolato un bel po'. 5.000 miglia sono quanti sono? 8.000 chilometri. Oh, quanti? 7.5, 8.000 chilometri. E quindi non pochi. Ora poi è arrivato Frankie e ha dovuto aiutarlo anche lui a fare diverse cose. Però quello che sto dicendo, Jenny dice: io voglio tornare a casa, e sinceramente io non vorrei andare lì. Ma cosa dobbiamo fare noi? Noi abbiamo una responsabilità. Ora mi viene in mente Giovanni capitolo 19 versetto 26 e 27, quando Gesù era proprio attaccato, appeso, inchiodato alla croce, e questo è l'altra faccia della medaglia. Gesù disse alla folla: chi sono i miei fratelli? Chi è mia madre? Sono quelli che fanno la volontà di Dio. In modo vero e spirituale e reale, noi siamo fratelli e sorelle in Cristo, e quindi c'è un fortissimo legame fra di noi. Ma l'altra faccia della medaglia, perché Gesù era sempre equilibrato, c'aveva anche lui una responsabilità umana nei confronti di sua madre. Lui era il primogenito. E benché ci fossero fratelli e sorelle che potevano senz'altro prendersi cura di Maria, il Nuovo Testamento, cioè i Vangeli, ci dicono che ancora prima della risurrezione i fratelli di Gesù non credevano in lui ancora. Poi in seguito vennero a credere in lui dopo la risurrezione. Ma a questo punto Gesù era sulla croce, e prima di finire, di compiere la nostra salvezza, stava per affrontare tutta la condanna di Dio per i nostri peccati. Stiamo parlando di cose molto importanti, ma lui non trascura la sua responsabilità umana nei confronti di sua madre. Ovviamente in questo momento non c'era Giuseppe, altrimenti sarebbe stato menzionato in questi brani. E Gesù, vedendo sua madre quando era sulla croce e presso di lei il discepolo che egli amava, cioè Giovanni, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'accolse in casa sua. Quindi Gesù sta prendendo responsabilità per la sua madre nella sua assenza. La sua vita stava cambiando a quel punto. Umanamente il suo compito era finito, era sulla croce. Dopo la risurrezione non avrebbe più proseguito con la sua vita terrena. È rimasto solo pochi giorni, nella quarantina di giorni, prima di poi ascendere in cielo. E quindi da quel punto in poi mette Maria nelle mani di Giovanni per prendersi cura di lei. E quindi cosa sto dicendo? Qual è la mia responsabilità? Noi abbiamo una responsabilità. I nostri figli, e non sto parlando solo dei miei, ma anche di quelli di Paul, i nostri figli hanno dato le loro vite al ministero senza scelta, ma comunque volontariamente. Se venivi qua ieri sera, c'erano, sì, c'era Kelly, ma c'era soprattutto, c'erano Emma, Dave e gli altri ragazzi che stavano portando avanti il ministero. Questo ministero è come una lancia con tre punte, come si chiama? Il tridente. È un tridente. Questo ministero ha un tridente di attacco. Ministero dei bambini, musica e predicazione della parola, e non necessariamente in quell'ordine. Ma questo è il ministero di questa chiesa qui. E ti dico che sia nella musica che nell'attività per i bambini e l'evangelizzazione dei bambini e dei giovani, i nostri figli hanno una grandissima parte e hanno lavorato nel ministero da quando erano piccolissimi, e hanno dato le loro vite a questo ministero senza scelta, perché loro sono nati non è che hanno detto sì, io voglio nascere nella famiglia di Paul e di Frank. No, è venuto così, l'ha scelto Dio, però lo hanno accettato volontariamente, anzi l'hanno desiderato con il loro cuore. E negli anni i nostri figli, quando venivano di gruppi dall'estero, i nostri figli piccoli hanno portato a giro per Grosseto adulti per fargli vedere dove mettere i volantini nelle cassette della posta, per fare da interprete. I nostri figli, solo Dio sa, e io e Paul stiamo davanti, però dietro alle quinte c'è Jenny e Kelly, ma ci sono anche i bambini, non solo i nostri ovviamente, però sto dicendo che i nostri figli hanno dato le loro vite al ministero. E ci sono nati, ma lo hanno preso come loro con tutto il cuore. E solo Dio sa quanto questo ministero è merito dei bambini nostri, dei Childers, insieme agli altri bambini della Chiesa. Perché se voi non lo sapevate, la riunione nell'anno che porta più gente a sentire la parola di Dio è il concerto di fine anno a Natale, il concerto natalizio, che è il concetto dei bambini. E questo è tutte e tre tutti e tre questi denti, no? Nella stessa serata, concerto dei bambini, musica organizzata da Kelly e Jenny, e con tantissimo impegno, che incominciano non a dicembre ma ben prima a scrivere la musica delle campane e tutte le altre cose, e poi seguito dalla parola, dalla predicazione dell'evangelista o da uno di noi. E questo è noi abbiamo avuto anche 120 persone a sentire la predicazione, e questo proprio perché i bambini, guarda che il meeting normalmente andava da giovedì, venerdì, e giovedì, venerdì, sabato e domenica mattina vengono 35 persone, 45 persone, 50 persone. E quando c'è il concerto dei bambini, 120 persone, 115, i bambini. Dio usa cose piccole per dimostrare la sua potenza, e ha usato i nostri bambini. E quindi è il mio dovere dare a loro il privilegio di essere assistiti nello stabilirsi nella prossima fase della loro crescita. Nonostante questo, okay? Questo è il principale motivo del mio viaggio. Ma nonostante questo, il nostro cuore desidera tornare a casa presto. Non voglio che ignorate questo fatto. Da pastore voglio però incoraggiarvi in alcune cose che mi vengono in mente. Ok? Innanzitutto, mi viene la prima cosa, e Paul dirà qualcosa a questo riguardo, Luca capitolo 10, versetto 39, parla di Gesù che si trova a casa di Marta, di Lazzaro e di Maria, e dice: mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. E quello che vi voglio incoraggiare a tenere in mente in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, è: sedetevi ai piedi di Gesù. Ora, in questo episodio, Marta è indaffarata perché c'ha da lavorare, c'ha da cucinare, c'ha da preparare, e dice: Signore, brontola la mia sorella, digli di aiutarmi. Ma guarda Gesù che dice: ma Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta, tu sei preoccupata e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. E quindi, da pastore, vi voglio incoraggiare in questi mesi, ma sempre: sedetevi ai piedi di Gesù, questa è la cosa più importante. Parleremo anche del ministero, parleremo anche delle cose che ci sono da fare, ma quelle cose non sono le cose più necessarie. Noi dobbiamo prima sederci ai piedi di Gesù, a casa, personalmente, in privato, ma anche nella chiesa. Abbiamo già menzionato in Efesini capitolo 4 che la chiesa esiste, c'è il pastore barra dottore, cioè insegnante della parola, per lo scopo di edificare i santi per l'opera del Signore. E quindi la chiesa esiste proprio per insegnare la parola, affinché noi tutti possiamo crescere nella fede, e per poter poi mettere questo in pratica nel ministero. Quindi sediamoci ai piedi di Gesù, a casa, in privato, aprendo la Bibbia, ma anche qui in chiesa, quando c'è l'opportunità, e ci sono almeno due o tre opportunità tutte le settimane qui. La seconda cosa che vi voglio incoraggiare a ricordarvi nella nostra assenza sarebbe questo: amatevi gli uni gli altri. Giovanni capitolo 13 versetto 34 dice: vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Questo Gesù dice la notte prima di essere arrestato, la notte prima di andarsene via, prima di dare la sua vita in sacrificio, e poi prima dell'ascensione, dopo, prima della risurrezione e poi l'ascensione. Quindi lui sta dando ultime istruzioni, ultime parole di incoraggiamento ai suoi discepoli, e quello che lui dice fra le altre cose è questo: amatevi gli uni gli altri. Amare vuol dire dare un certo valore a una persona, dare il valore alla persona che Dio dà a loro. La parola onorare letteralmente significa dare il valore, ma se io prima do un certo valore a una persona, allora posso amare. L'amore è quando noi facciamo a costo nostro quello che necessita per aiutare quella persona a crescere nel loro rapporto con Dio, e a volte questo richiede un sacrificio da parte nostra. E se noi stiamo lottando fra di noi, non ci stiamo amando e non ci stiamo aiutando a crescere nel nostro cammino con il Signore. Primo Tessalonicesi 5:12: ora fratelli, vi preghiamo di avere rispetto per quelli che si affaticano fra di voi, cioè i conduttori della Chiesa, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli in somma stima nell'amore per la loro opera. E poi aggiunge: vivete in pace fra voi. La migliore cosa, una delle più importanti cose che puoi fare per aiutare me e Paul e quelli che sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, cioè i conduttori della Chiesa, la prima cosa che potete fare è di vivere in pace fra di voi. Quando ci sono problemi tra i membri della Chiesa, non c'è pace, e questa è la cosa che più appesantisce il conduttore della Chiesa. E quindi questo è ciò che l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa Tessalonica. Ebrei 10:24, nel brano proprio prima di incoraggiare i suoi lettori a non mancare nella frequenza del culto settimanale, lui dice: e consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e buone opere. E quindi noi dobbiamo provocarci, incitarci all'amore e alle buone opere, non all'ira, non alla rabbia o ad altre cose, ok? Quindi, seconda cosa, prima cosa, sedetevi ai piedi di Gesù; seconda cosa, amatevi gli uni gli altri; numero tre, pregate gli uni per gli altri e anche per noi. Galati 6 dice: portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. La legge di Cristo lui aveva espresso quando disse: un nuovo comandamento vi do, che vi amate gli uni gli altri. E quindi come faremo ad amarci? Adempiremo quel comando se noi portiamo i pesi gli uni degli altri. E quindi noi dobbiamo pregare l'uno per gli altri. Ebrei 13:18: pregate per noi, perché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa. L'autore del libro degli Ebrei chiedeva per le preghiere dei suoi lettori. Primo Tessalonicesi 5:25 dice semplicemente: fratelli, pregate per noi. Secondo Tessalonicesi 3:1: del resto, fratelli, pregate per noi, affinché la parola del Signore possa spandersi rapidamente e sia glorificata come lo è fra voi. E quindi ci sono tante cose per cui noi possiamo pregare, e fra le altre cose preghiamo che il ministero possa proseguire, che la parola di Dio possa essere annunciata con la potenza dello Spirito Santo e che possa spandersi rapidamente e Dio possa essere glorificato. Numero 4. Servite Dio. Mi viene in mente 1 Corinzi capitolo 15, dove l'Apostolo Paolo parla della risurrezione, è il concetto più importante del Nuovo Testamento, la risurrezione, è il capitolo più importante sulla risurrezione, e conclude tutto il suo discorso, lunghissimo, 58 versetti in quel brano, sulla risurrezione, il concetto più importante del Nuovo Testamento. Lui dice: perciò, cioè basato sulla risurrezione di Gesù Cristo, visto che la risurrezione è l'argomento più importante di tutto il Nuovo Testamento, perciò, e quindi basato su questo, fratelli miei, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Servire il Signore è anche una fatica e richiede un grandissimo impegno da parte nostra, ma se la risurrezione di Gesù Cristo e la nostra risurrezione che seguirà la sua è così importante, deve risultare nel servire il Signore. Qui dice: abbondando del continuo nell'opera del Signore. E quindi vi incoraggio, servite il Signore qui in questa chiesa. Non solo dentro questo locale c'è tanto da fare, ma ogni mercoledì mattina gli uomini si riuniscono per pregare. Sì, ci sono, chiacchieriamo insieme, sì, beviamo il caffè insieme, ma ogni uomo che viene qui mercoledì mattina verso le 9:30 viene per pregare. Questo è l'opera del Signore. Poi ogni sabato mattina c'è una coppia che viene qui e pulisce la chiesa e disinfetta tutte le sedie e sposta tutte le cose e passa il cencio, e c'è da fare anche nelle pulizie. Poi ci sono c'è la preparazione per il meeting. La prima o seconda settimana di dicembre quest'anno verrà un evangelista degli Stati Uniti, Richard Harper, e ci sarà tanto da fare in preparazione a quel meeting. sia con i bambini con la musica, che con i volantini, che per ospitare questo evangelista con sua moglie, c'è tanto da fare, sia per invitare persone alla riunione quella settimana. Questo è lo sforzo più grande che noi facciamo tutto l'anno. Questa sarà la prima volta, spero l'unica volta, che noi non ci saremo, ma voi ci siete. E il ministero deve proseguire e dobbiamo continuare abbondando del continuo nell'opera del Signore. Vi voglio incoraggiare, diamoci da fare durante questo periodo e vedremo Dio fare grandi cose fra di noi. E l'ultima cosa che voglio dire, non solo sediamoci ai piedi di Gesù e amatevi gli uni gli altri, pregate l'uno per l'altro, serviamo il Signore, ma ricordiamoci di questo: Gesù non se ne andrà, Gesù è qui, lui è sempre qui con voi, egli ci sente e ci ama. Matteo 28 versetto 19 e 20 nei versetti del grande mandato, e con questo ho concluso, Paolo, nel versetto del grande mandato, quindi quello che è il nostro compito di evangelizzare, di andare in tutto il mondo, di predicare il Vangelo ad ogni creatura e di insegnare tutte le cose che egli ci ha comandato, insieme a quel mandato lui ci ha dato la promessa della sua presenza e dice: or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. E poi pone fine a quell'Evangelo dicendo: amen, così sia, è ferma questa cosa. Quindi sappiate che Gesù non va da nessuna parte, e quindi il Signore è qui, e se il Signore è qui, il ministero deve proseguire anche con il tuo aiuto. Cantiamo insieme.